argomento di cui parleremo questa sera, ve lo ha anticipato nell'ultimo incontro che abbiamo avuto, riguarda la figura, il ruolo di Maria. Nello specifico esamineremo un po' attraverso le scritture, esattamente leggeremo parte del capitolo 1 del Vangelo di Luca e affronteremo un tema alquanto spinoso per quanto riguarda la relazione con i nostri fratelli separati, e mi riferisco sia agli evangelici che ai testimoni di Geova. Perché? Perché la figura di Maria è una figura scomoda per loro. Non attribuiscono nessun merito a Maria, dicono e la concepiscono come una donna creata come tutte le altre donne, quindi nata nel peccato, quel famoso peccato originale che l'umanità intera si porta dietro, e quindi viene negata, per esempio, la concezione immacolata di Maria. Penso che questa sera non ne avremo il tempo, però il prossimo incontro, poi alla fine Padre Tomminello vi dirà un po' il calendario che abbiamo stilato fino a giugno, nel prossimo incontro parleremo anche dei presunti fratelli di Gesù, di cui parla la Bibbia, fratelli di Gesù, attenzione, e la Bibbia ne parla, lo vedremo, però la Bibbia non dice mai gli altri figli di Maria. Dicevo, poi lo vedremo. E nello stesso tempo vedremo anche il ruolo che occupano le immagini nell'adorazione del cristiano. Questa sera parleremo della Madonna. Ci troviamo in un santuario proprio dedicato alla Madonna della Provvidenza. Ebbene, vogliamo pregarla affinché le informazioni, quello che questa sera cercherò forse di dirvi di nuovo, anche se penso che ormai sapete un po' tutto su qual è la tematica, i problemi, le opposizioni che fanno questi nostri fratelli separati, perché diversi di voi penso che avranno avuto modo di dialogare sull'argomento sia con i testimoni di Geova che con gli evangelici. Però forse, dico forse, non lo so, questa sera cercherò di darvi e dirvi qualcosa di nuovo. Andiamo però per ordine. Intanto, parlare di Maria, parlare di questa figura che all'interno della Chiesa occupa un posto privilegiato, lo si può se io conosco la storia della salvezza. Intanto, sin da subito, bisogna dire che Maria è quello che è perché Dio ha voluto così. Cosa intendo dire? Perché poco fa ho detto vedere qual è il posto che Maria occupa nella storia della salvezza e poi ho affermato che è Dio che l'ha scelta, quindi il ruolo che lei occupa non è un diritto che si è arrogata, ma è un privilegio che Dio gli ha dato. Ebbene, capire pienamente la funzione che Maria occupa lo si può, dicevo, se conosco la storia della salvezza a partire dal libro della Genesi. Non è che nel libro della Genesi si parla di Maria come personaggio, però si parla di una donna che poi risulterà essere Maria. Ecco allora perché bisogna vedere il tema nella sua complessità. Partiamo dal libro della Genesi. Già forse qualche altra volta vi ho detto che tutto il discorso salvifico ha come tema fondamentale un versetto tratto proprio dal libro della Genesi, che è il versetto 15 del capitolo 3. In quel contesto di peccato, nel momento in cui l'uomo perde per sé e per tutta la progenie a venire il diritto alla vita, l'uomo con il peccato si allontana da Dio, e Dio stesso che in quel preciso momento provvede, chiamiamola, una via di salvezza, uno strumento, un mezzo. Ricordate tutti quello che dice questo famoso versetto 15. È Dio che sta parlando: io porrò inimicizia fra te e la donna, si sta rivolgendo al serpente, fra il tuo seme, qualche traduzione traduce fra la tua stirpe, e la sua stirpe o il suo seme. Egli ti schiaccerà la testa, tu lo ferirai a calcagno. Questo versetto è chiamato il protovangelo, cioè dire primo annunzio, primo buon annunzio o prima buona notizia. Perché? Perché già lì in germe Dio sta dicendo che a suo tempo non vengono date né date né tempi, ma Dio avrebbe fatto in modo che da quella famosa donna sarebbe venuta una progenie, una stirpe che avrebbe schiacciato il serpente in un punto vitale, nella sua testa. Nel linguaggio biblico indica sconfitta totale per il serpente. E allora si parla di una donna, non si sa altro. Passano i secoli. Arriviamo al profeta Isaia. E quella profezia che troviamo nel capitolo 7 riguarda Acaz. Ci sarebbe un po' da andare a vedere le motivazioni che spingono Isaia a dire che Dio ti darà un segno quando si vuole alleare con l'Egitto, perché non ha fiducia nel provvedimento di Dio. E allora Isaia, al capitolo 7 del suo libro, dice: ecco il segno che dà ad Acaz. La Vergine sarà incinta, partorerà un figlio, e a questo figlio gli sarà posto il nome Emanuele, che significa Dio con noi. È vero che primariamente questa profezia riguarda il re Acaz, però Matteo, quando scrive il suo Vangelo, andate un po' a vedere nel capitolo 1, applica questa profezia pari pari alla nascita di Gesù. L'Emanuele di cui parla Isaia risultò essere il Dio con noi, che è Gesù. Passa qualche altro secolo, perché da Isaia all'altro profeta che adesso vi citerò, esattamente il profeta Michea, passano circa 150 anni. Ebbene, come in un mosaico che tassello dopo tassello la figura che si vuole costruire diventa sempre più chiara, attraverso il profeta Michea, andate nel capitolo 5, Dio fa dire: e tu Betlemme Efrata non sei la più piccola fra quelle di Giuda, da te uscirà colui che sarà il dominatore di Israele. E allora questo quadro, la donna che avrebbe partorito una stirpe, il quale o la quale stirpe avrebbe schiacciato la testa al serpente, quindi sconfitto il peccato. Questa donna poi è una vergine, dirà Isaia. E nel testo ebraico trovate il termine halma, che nel greco viene tradotto con partenos. L'ebraico halma vuol dire giovincella, giovane fanciulla, quindi una ragazzetta. Ecco perché, secondo gli studiosi della Bibbia, si dice che Maria avesse non più di 15 anni, addirittura forse qualche anno meno, quando l'angelo Gabriele la visita, il passo che poi leggeremo. poi che dire per esempio del profeta Michea, che dice anche il luogo dove sarebbe nata la scrittura che poc'anzi vi ho citato, Betlemme. Non è questa la scrittura che i magi conoscono? E si parla anche dell'astro, della stella che avrebbe guidato questi magi. E allora già in quello che noi chiamiamo Vecchio Testamento Dio fa una rivelazione, cioè rivelare, togliere il velo, fa conoscere parte del suo proposito. Bene, adesso vi invito ad aprire la vostra copia della Bibbia nel Vangelo di Luca e leggeremo pari pari, versetto per versetto, e ci soffermeremo a partire dal versetto 26, quindi Luca capitolo 1, versetto 26, dove si parla dell'Annunciazione. È un passo che voi conoscete benissimo, a partire dal versetto 26 fino al versetto 45. Però chissà se in quello che viene chiamato un po' non una esegesi, ma una semplice spiegazione un po' teologica di questi versetti, chissà, forse uscirà qualcosa che per voi sarà nuovo. Dal versetto 26 leggiamo: nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. Voi sapete che il sesto mese fa riferimento a un altro personaggio di cui si parla un po' prima, a Elisabetta. Ebbene, quando Elisabetta si trova al sesto mese di gravidanza, lo stesso angelo Gabriele che ha dato l'annunzio al marito di Elisabetta, cioè Zaccaria, viene ora a visitare questa partenos, questa ragazzetta vergine. Ragazza che è promessa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine, dice il versetto 27, si chiamava Maria. Leggo anche il 28 e poi mi fermo. Entrando da lei, disse. Quindi l'angelo non fa altro che riferire un messaggio da parte di Dio. Intanto l'angelo le dice: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Se andate voi nella traduzione del Nuovo Mondo, per esempio, quella che usano i testimoni di Geova, che a loro dire è uguale a qualsiasi altra Bibbia, e incoraggiano anche l'esame di più Bibbie per fare il confronto, in modo che dicono, si rendano conto che quello che noi diciamo si trova in realtà nella loro stessa Bibbia, lì trovate scritto buongiorno, altamente favorita. Il termine greco che qui traduce o piena di grazia è kekaritomene, piena di grazia. Perché è fondamentale intanto vedere la valenza che la Bibbia dà a questo termine, piena di grazia? Perché lo stesso termine, guarda caso, lo ritrovate nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, al versetto 14, in quel famoso prologo del Vangelo di Giovanni, dove si parla dell'esistenza preumana di Gesù, e lì al versetto 14 voi trovate scritto: il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, noi abbiamo visto la sua gloria come di unigenito da parte di un padre, pieno di grazia e di verità. Maria, la piena di grazia, nel saluto dell'angelo trova la sua connotazione con quello che viene detto in Giovanni di Gesù. Gesù è pieno di grazia. Cosa vuol dire nel caso di Gesù essere pieno di grazia, se non che Gesù è la fonte della grazia? Gesù è il luogo da dove scaturisce, da dove promana la grazia, tanto che all'inizio del versetto 14, quando leggiamo il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, nel testo greco, Caio Logos Sarkis Egeneto Eschenosen. Cioè dire, quella tenda che Gesù, venendo, pone in mezzo a noi, quindi con la sua incarnazione, prendendo la nostra natura umana, pianta la sua tenda e ricorda proprio la tenda del tabernacolo che nell'Esodo, dopo l'uscita dall'Egitto, veniva portata, quella tenda che era la presenza tangibile di Dio, perché vi sostava di giorno la nuvola, di notte la lingua di fuoco, quella tenda che gli apostoli vogliono costruire quando nella trasfigurazione, Signore, è bello che noi stiamo qui con te. Possiamo costruire tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Gesù pianta la sua tenda e venendo, colui che è pieno di grazia ci ricolma della sua grazia. Ora, siccome Maria è associata al figlio nel progetto divino, perché ricordiamo intanto Genesi capitolo 3 versetto 15 che questa donna avrebbe partorito una stirpe che schiacciava la testa al serpente. Dobbiamo sempre fare mente locale e collegarci a questo piano salvifico. Ora, se Gesù è la fonte della grazia, nel saluto anche Maria viene salutata come piena di grazia. Ovviamente tradurre piena di grazia per il testimone di Geova è una maniera alquanto tangibile e plausibile per dire che Maria è anche lei, per i meriti del figlio, fonte della grazia. Ecco allora la motivazione per cui traducono buongiorno altamente favorita. Ma nel linguaggio biblico e fra i personaggi biblici, tanti sono i personaggi altamente favoriti, cioè dire scelti da Dio per adempiere un suo proposito. All'inizio degli incontri vi disse che tutta la storia della salvezza ha inizio da una donna sterile, Sara, moglie di Abramo, e tutto si conclude con una donna sterile, Elisabetta. È l'intervento di Dio che farà in modo che queste donne sterili partoriscano e occupino un posto in quella famosa economia della salvezza. Però attenzione, il ruolo di Maria è unico e insostituibile. Perché? Perché mentre tutte le coppie sterili che hanno partorito per intervento divino hanno visto il loro adempimento all'interno di una normale relazione coniugale fra marito e moglie, anche se al di là degli anni, quello di Maria è unico perché, com'è possibile? Lo vedremo. Non conosco uomo. E nella Bibbia tanti personaggi hanno avuto la gioia di essere rese madri o padri per intervento di Dio. Tutte all'interno però di una normale coppia matrimoniale. Vedi Abramo e Sara, vedi Isacco e Rebecca, vedi Giacobbe e Rachele, che sarebbe la preferita, vedi Anna ed Elcana, che partoriscono Samuele, per ultimo vedi Zaccaria ed Elisabetta. Ma mai nessuno come Maria partorisce senza conoscere uomo. E nel saluto, ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Penso che merita soffermarsi qualche minuto su questa espressione, il Signore è con te. Quante volte il sacerdote, l'abbiamo sentito anche poco fa, alla fine della celebrazione dei Vespri, oppure durante la celebrazione eucaristica, il Signore sia con voi. Voi come rispondete? Però quello che il sacerdote vi dice, il Signore sia, cioè è un augurio che vi fa. Qui non c'è un augurio, qui c'è una constatazione di fatto. Il Signore è con te. Quindi allora, quando l'angelo, non io, nemmeno Padre Tumminello, ma quando l'angelo, riferendo le parole di Dio, dice a Maria: il Signore è con te, vuol dire questo, che Dio vuole stabilire una nuova presenza di sé in mezzo a noi, cioè vuole rifarsi un popolo fedele. Per questo fa di Maria il segno della sua presenza salvifica. Guardate, quando qui il Signore è con te, ed è l'angelo Gabriele che glielo dice, sapete cosa significa in definitiva? Che Dio è con colei che sarà la madre del Dio con noi. Il Signore è con te perché tu sarai con me, perché sarai in tutti. Cioè dire, l'Emanuele, che poi nascerà da questa donna, sarà la madre di tutti noi, la madre del Dio con noi. E allora, volendo esemplificare questo concetto, diciamo che più che un semplice saluto, nelle parole dell'angelo, si tratta di una constatazione di fatto, cioè dire di una condizione in cui già Maria si trova. E perché Maria è piena di grazia? Se provate a fare questa domanda a un evangelico o a un testimone di Geova, è logico, vi dicono, perché lei è stata la prescelta per partorire Gesù, quindi è logico che si trovi in questa condizione di grazia. Però badate che qui ancora Maria non sa né le motivazioni per cui l'angelo l'ha visitata, non sa nemmeno quello che gli deve dire, deve ancora dare il suo sì, cioè il suo assenso a che si adempia l'avvenimento della salvezza. Eppure già, anche se Maria qui non è ancora incinta, quindi non ha in grembo il verbo della vita, eppure già Maria è piena di grazia e il Signore è con lei. A queste parole, dice al versetto 29, ella rimane turbata. Si domandava che senso avesse un tale saluto. È logico. Però provvede l'angelo a rincuorarla. Non temere, dice il versetto 30, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio. Quindi ancora in lei non è nemmeno avvenuto il momento della concezione. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: ma com'è possibile questo? Non conosco uomo. L'angelo le risponde: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Fermiamoci un tantino. In questi sei versetti che abbiamo letto, tutto il discorso trova senso se io do la valenza che devo dare alla seconda parte del versetto 35. Cioè dire, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Questo versetto, questa parte del versetto 35, sapete a che cosa fa esplicito riferimento? Fa esplicito riferimento al libro dell'Esodo, al capitolo 40, versetto 35. Vogliamo andare a vederlo? Esodo, capitolo 40. Leggo dal versetto 34. Per completare il pensiero, allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube dimorava su di essa e la gloria del Signore riempiva la tenda. Avete capito che qui si sta parlando della tenda dove dimorava, dove era riposta l'arca dell'alleanza, quell'arca, segno della presenza di Dio, poco fa vi dicevo, nuvola di giorno, nube di fuoco di notte. Questa nube copre allora la tenda del convegno e la gloria di Dio che riempie la dimora, e dice il versetto 35, addirittura Mosè non può entrare nella tenda perché la nube dimorava in essa. Quella nube era la gloria del Signore che riempiva tutta la tenda. Torniamo al versetto 35 del Vangelo di Luca. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Allora qui l'angelo cosa sta dicendo a Maria? Sta dicendo che la nube divina, cioè Dio, la avvolgerà, la coprirà, simbolicamente nel linguaggio antropomorfo, quindi per farci trasmettere questo messaggio a noi uomini, avvolgerà la persona di Maria consacrandola in un tempio vivente. Sarai piena dell'ombra della potenza dell'Altissimo. Ecco perché poi, continuando, dice: colui che nascerà sarà dunque santo, chiamato figlio di Dio. Allora, nel progetto divino, questa umile, semplice donna, ignara del suo destino, totalmente inconsapevole fino a questo momento di quello che doveva capitarle, scusate questo termine, ma è così, effettivamente già era la prediletta, perché Dio era con lei, ed era con lei perché già Dio l'aveva coperta con la sua ombra. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, versetto 36, ha concepito un figlio. Questo è il sesto mese per lei, che tutte dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Maria riceve la risposta alla sua obiezione. Al versetto 34, ricordate, l'angelo capisce la titubanza di Maria, perché cosa chiede Maria? Cosa dice? Maria dice all'angelo: ma com'è possibile questo? Non conosco uomo. E l'angelo gli risponde: nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Allora Maria disse: eccomi. Allora, con un atto di obbedienza, con un atto di fede, è iniziata la storia della salvezza. E certo, perché anche Abramo, nel momento in cui viene chiamato, esce dalla terra dove ti trovi, Ur dei Caldei, l'odierna Mesopotamia. Abramo risponde: eccomi. Quindi, con un atto di fede e di obbedienza inizia la storia della salvezza, con un atto di fede e di obbedienza la storia della salvezza continua nella pienezza dei tempi. Versetto 37, stranamente, è un versetto che poi viene dimenticato, cioè dire, non viene ricordato al momento opportuno. Ve lo rileggo perché poi al momento opportuno dovremmo di nuovo recitarlo. Ricordiamo che il versetto 37 dice: nulla è impossibile a Dio. Ci torneremo fra qualche minuto. Allora il racconto continua. In quei giorni Maria si mette in viaggio verso la montagna e raggiunge in fretta una città di Giuda. Non so se qualcuno di voi è stato lì nella Palestina, in Terra Santa, oppure se avete geograficamente chiaro in mente il luogo dove si trova Maria al momento in cui riceve l'annuncio dell'angelo, Galilea, Nazareth, che è la regione del nord, poi al centro c'è la Samaria, sotto c'è la Giudea. Quindi Maria attraversa quasi tutta la Palestina per recarsi dalla cugina Elisabetta. Sono circa 200 chilometri di viaggio con i mezzi allora a disposizione, e se considerate che doveva attraversare il deserto di Giuda e anche il territorio samaritano, e i samaritani notoriamente erano nemici dei giudei, ricordate Giovanni capitolo 4, l'incontro di Gesù con la samaritana, e allora notate un po' che non era un viaggetto di poco conto. Eppure, senza esitazione, Maria si mette in viaggio, raggiunge in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, saluta Elisabetta. Vi prego di prestare ora un po' più di attenzione, non che finora non l'avete prestata, ma un po' più di attenzione a quello che ora leggeremo al versetto 41 e dal 41 in poi, perché ha una particolare importanza. Importanza che a volte noi non riusciamo a cogliere, perché tutto proprio si gioca in questi versetti. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce. Per adesso mi fermo, non leggo tutto il versetto. Torno al versetto 41, lo rileggo. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. È una traduzione molto infelice questo verbo sussultare, perché non traduce l'idea esatta che il testo greco vuole dire, perché nel testo greco troviamo sirtan, scritto con la SK. Perché vi sto dicendo questo? Il racconto della visitazione che noi stiamo leggendo proprio in questo versetto 41 è tutto modellato, riprende pari pari un altro racconto biblico, un altro racconto che riguarda l'arca dell'alleanza, quell'arca che era la presenza di Dio. Ecco perché intanto poco fa vi ho fatto leggere il capitolo 40 del libro dell'Esodo, la nube che avvolge l'arca, tanto che Mosè non si può accostare, perché c'è una stretta relazione fra la presenza di Dio al tempo dell'Esodo, la presenza di Dio che riguarda le vicende dell'arca nel corso del tempo, e questa presenza. E allora, questo racconto della visitazione è modellato, sapete su quale racconto? Adesso lo leggeremo insieme. È una vicenda che passa in secondo piano, non gli viene data, almeno da quello che io so, non gli viene data la dovuta importanza, però è tutto qui che si gioca il ruolo di Maria, in questo incontro con la cugina Elisabetta. Allora dicevo, questo incontro, usiamo per adesso questo verbo sussultare, è modellato sul racconto del secondo libro di Samuele al capitolo 6. Io vi prego di leggerlo insieme a me e lì vedremo che riguarda l'arca che arriva a Gerusalemme, quell'arca dell'alleanza che Davide vuole e porta nella sua capitale. Quindi, secondo libro di Samuele, capitolo 6. Leggeremo dal versetto 9 in poi, che è la Bibbia di Gerusalemme, a pagina 573. In questo capitolo 6 si parla dell'arca che viene trasportata esattamente in Gerusalemme. Dicevo, leggeremo noi per motivi di tempo, poi voi leggetelo tutto il capitolo, dal versetto 9 in poi. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrà venire da me l'arca del Signore? Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare nella casa di Obed-Edom di Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Ma poi fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e quanto gli appartiene a causa dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio nella casa di Obed-Edom, nella città di Davide, con gioia. Quindi avviene quest'altro trasferimento da Obed-Edom alla casa nella città di Davide. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Ora, Davide era cinto di un efod di lino, così Davide e tutta la casa di Israele trasportavano l'arca del Signore con tripudi e a suon di tromba. Poi dice ancora il versetto 16 che mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, la moglie di Davide, la figlia di Saulo, guardando dalla finestra, cosa vede? Vede il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore. Quale relazione c'è fra questo racconto del trasporto dell'arca prima nella casa di Obed-Edom e poi nella città di Davide con il racconto della visitazione ed esattamente l'incontro fra Maria ed Elisabetta? Intanto ci leggiamo il versetto 41. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto, succede qualcosa. Il bambino, per adesso lo leggo così qui come è tradotto, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclama a gran voce. Ora vedremo cosa dice. E allora, vediamo il parallelismo. L'arca dell'alleanza, abbiamo letto in 2 Samuele, è portata da Davide nella sua capitale. Per quanto tempo quest'arca resta nella casa di Obed-Edom? Vi ricordate? Per quanto tempo Maria sta nella casa di Elisabetta per accudirla dopo che è nato il Battista? Davide, quando vede arrivare l'arca, nel racconto che abbiamo letto, dice esattamente nel testo ebraico: a che debbo che l'arca del mio Signore viene a me? O come mai l'arca, o come trasporterò quest'arca? Viene tradotto, abbiamo letto, ma letteralmente il testo suona: a che debbo che l'arca del mio Signore venga a me? Ed Elisabetta, quando vede Maria piena di Spirito Santo, dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Tutti i particolari che adesso ricostruiremo. Ancora, un'altra domanda. Abbiamo letto in 2 Samuele, Davide danza davanti all'arca, davanti al mistero del Signore. Quando si incontra Maria con Elisabetta, il bambino, che poi risulterà essere Giovanni Battista, non sussulta, ma letteralmente nel testo greco danza. Il verbo usato, sirtan, significa proprio danzare, ballare. Quindi come Davide danza davanti all'arca perché è la presenza viva di Dio che lui sta ricevendo, così nell'incontro di Maria con Elisabetta quel bambino danza di gioia perché si sta incontrando con il suo Dio, si sta incontrando con colei che porta in grembo colui che sarà l'Emanuele, cioè il Dio con noi. E nella traduzione greca di 2 Samuele capitolo 6 versetto 9 per chi conosce il greco, voi trovate proprio questo verbo. C'è una, per darvi un po' l'idea, c'è una canzone ormai vecchia di qualche decennio, ma forse di più, la cosiddetta danza di Zorba. La cantava forse Dalida, mi pare, Sirtaki. Vi ricordate questa canzone? Sirtaki è la traduzione italiana di Sirtani, cioè danza, la danza di Zorba. Quindi allora Giovanni Battista, quel bambino che ancora nel grembo, danza nel vedere come Davide danzò dinanzi al Signore. Torniamo un passo indietro. Una delle accuse che evangelici e testimoni di Geova fanno è che dove è scritta la preghiera dell'Ave Maria che voi ripetete così tante volte, specialmente quando dite il rosario? La preghiera del Padre Nostro c'è, Matteo capitolo 6, ma l'Ave Maria dove è contenuta? Una domanda del genere significa proprio ignorare le scritture, perché qui è tutta qui. Addirittura vi fanno passare la prima parte, quando noi sappiamo cosa dice la Maria. Piena di grazia, il Signore è con te, sono le parole del saluto dell'angelo che abbiamo visto. Benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Queste ancora le dobbiamo leggere. Però la seconda parte, Santa Maria, Madre di Dio, e qui casca il mondo. Perché a detta di evangelici e testimoni di Geova e a quanti non accettano il ruolo di Maria, l'obiezione è: Santa Maria, Madre di Dio, ma se Maria è una creatura, come fa a diventare la madre del Creatore? Se Maria è una creatura che è nata in un momento preciso della storia, è Dio eterno, se Gesù ha avuto un'esistenza preumana, come fa a diventare la madre di Dio? Apparentemente, detta così, l'obiezione potrebbe lasciare stupiti e di fatto lascia perplessi coloro che non sanno come stanno le cose. Ma vediamo di dare una risposta. E allora, intanto, nel momento in cui avviene questo incontro e Giovanni Battista danza, tradotto sussulta, nel grembo di Elisabetta, piena di Spirito Santo, quindi non è un vaneggiamento o parole fuori luogo che Elisabetta rivolge a Maria, ma piena di Spirito Santo le dice: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo o seno. Allora la prima parte dell'Ave Maria è tutta contenuta in questo primo capitolo di Luca. Continuiamo. Cosa dice ancora Elisabetta, piena di Spirito Santo, a Maria? Dopo il saluto le dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Nel testo greco trovate scritto emeter to churio. Churios è la traduzione greca di quello che in italiano si dice Signore. La madre del mio Signore. Emeter to churio. Se voi vi ricordate, in uno degli incontri, quando si parlava della traduzione dall'ebraico in greco, nella famosa traduzione greca dei 70, quando è stata operata questa traduzione, tutte le volte che nel testo ebraico c'era le quattro consonanti, il tetragramma del nome di Dio, in ebraico, come veniva tradotto in greco? Kyrios. Quindi allora il termine Kyrios, che in italiano si traduce Signore, letteralmente è il nome di Dio. Quindi qui Elisabetta sta dicendo a Maria: come mai la madre del mio Dio viene a me? È la Bibbia che lo dice. Ecco perché nella preghiera noi diciamo Santa Maria, Madre di Dio. Però attenzione, dobbiamo fare un po' di attenzione. Perché? Perché è vero che Maria viene pregata come Madre di Dio. Però in che senso La Chiesa ci insegna che Maria è madre di Dio, solo per un semplice senso. Maria ha dato l'umanità a Gesù, perché Gesù sappiamo che è vero Dio, ma è anche vero uomo. Maria non gli ha dato la divinità, Maria gli ha dato l'umanità. Cioè dire, ha dato un corpo nel suo grembo a questo Dio che si vuole fare uomo. Allora, Maria è la madre di Gesù? Certo. Gesù è solo uomo, per i testimoni di Geova, sì. Quindi potrebbe essere giustificata questa loro posizione. Ma per gli evangelici, che dicono, che accettano il dogma trinitario e dicono anche che Gesù è vero Dio e vero uomo, Maria ha dato l'umanità a Gesù. Quindi chiamiamolo, chiamatelo madre di Gesù. D'accordo? Ma Gesù non è anche Dio. E allora dire madre di Gesù o dire madre di Dio riferendosi a Gesù non è la stessa cosa? Ecco allora in che senso noi preghiamo Santa Maria, madre di Dio. Non che Maria ha dato la divinità, ha dato l'umanità a questo uomo Gesù che è pure Dio. Quindi allora nel dogma trinitario noi diciamo, e la Chiesa ci insegna, che ci sono tre persone distinte: Padre, Figlio, Spirito Santo. Il Padre non è il Figlio non è lo Spirito Santo. Sono distinte, ma distinte non significa che sono separate o separabili, perché l'unica identica natura divina è condivisa in comune dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Ecco perché tre persone e un solo Dio. Quindi allora Gesù è figlio di Maria. Gesù è Dio. E in questo senso la Chiesa prega dicendo che Maria è madre di Dio. La Chiesa non vi ha mai insegnato e non ha mai insegnato a nessuno che Maria è la madre di Dio Padre o la madre dello Spirito Santo. Qui ci sarebbe da parlare di Trinità economica, Trinità immanente, il Dio in sé e il Dio per noi. Però queste cose si studiano, scusate, in teologia, quindi si chiama la Trinitario o il mistero di Dio. A noi per adesso basta sapere che Gesù è Dio. Gesù come uomo nasce da Maria, quindi Maria è la madre di Gesù, quindi è madre di Dio, in questo senso. Andiamo un po' avanti. Ecco, dice, dopo aver detto a che debbo che la madre del mio Signore venga a me, ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, quindi letteralmente ha danzato nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Questo capitolo 1, o parte del capitolo 1 del Vangelo di Luca, racchiude la grandezza di Maria e il posto che Maria occupa all'interno del piano salvifico di Dio. Guardate, una semplice considerazione molto elementare. L'8 dicembre la Chiesa ci fa celebrare, ci fa fare memoria della Immacolata Concezione. Vi ricordate quel nulla è impossibile a Dio? Il testo sacro lo diceva. E l'angelo che rassicura Maria, cogliendo la sua obiezione, com'è possibile? Non conosco uomo. Nulla è impossibile a Dio. Ora, se a Dio nulla è impossibile, Dio poteva far nascere da una comune coppia che secondo la tradizione i genitori di Maria, Gioacchino ed Anna, uomini come noi, una comune famiglia con il peccato originale, con i difetti, con i pregi di una qualsiasi famiglia? Dio, dato che a lui nulla è impossibile, poteva far nascere da una comune coppia una vita senza peccato? Se Dio vuole, sì. Però, ammettiamo il caso, l'ipotesi assurda, facciamo il gioco dei testimoni di Geova e degli evangelici, che Maria avesse il peccato, quindi non fosse stata concepita immacolata. L'umanità, Gesù, da chi l'ha avuta? Da Maria. Se Maria avesse avuto il peccato, quel peccato lo avrebbe trasmesso al figlio. La Bibbia invece ci dice nel libro degli Ebrei, al capitolo 4, versetto 15, che Gesù è in tutto simile a noi, eccetto il peccato. Guardate, quando i testimoni di Geova e gli evangelici si accaniscono a continuare a dire che Maria era una peccatrice tanto che è dovuta andare a purificarsi, citando il capitolo 2 di Luca, ora ci andremo, intanto non sanno che stanno bestemmiando, perché stanno dicendo, facendo un'affermazione del genere, stanno dicendo che anche Gesù è un peccatore. Perché se Maria aveva il peccato, umanamente parlando, doveva trasmettere i caratteri ereditari suoi, li doveva trasmettere al figlio. Quindi devono ammettere che anche Gesù è un peccatore, anche Gesù aveva il peccato. Quindi o si accetta l'una tesi o si accetta l'altra, perché le due cose si escludono a vicenda. Quindi o Gesù è l'uomo perfetto senza peccato, come dice la scrittura, e quindi necessariamente anche Maria deve essere senza peccato, o se vogliamo a tutti i costi che Maria sia una comune mortale peccatrice, dobbiamo dire anche che Gesù è un peccatore. Vi dicevo poco fa che per poter avvalorare questa loro tesi vanno al capitolo 2 sempre del Vangelo di Luca. Mi restano 5-6 minuti. Non so se questa obiezione vi è stata fatta. Vi citano il versetto 22, se c'è qualcuno che lo ha trovato e lo vuole leggere. Luca 2, 22. Ecco, sì, sì, il 22. Poi dice, come è scritto nella legge, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E allora, quando venne il tempo, si parla di purificazione. Quindi Maria va nel Tempio per purificarsi. Ecco, la prova scritturale che Maria, dicono, è nel peccato e si dovette purificare. Io qui però leggo un aggettivo che non riguarda solo Maria. Quando venne il tempo della loro purificazione, chi sono i personaggi che sono inclusi nel loro? Sono Maria e Gesù. Anche Gesù, secondo la legge di Mosè, è stato portato a Gerusalemme per essere offerto al Signore, perché, come prescrive la legge mosaica, esattamente il libro del Levitico al capitolo 12, se era maschio dopo 40 giorni, se era femmina dopo 80 giorni, bisognava andare nel Tempio e offrire dei sacrifici per la purificazione. Ma è una purificazione dal peccato o è qualcos'altro? Il peccato non c'entra proprio. Questa è una purificazione rituale, cioè dire, bisognava compiere un rito. Perché? Perché essendo che nel parto, come anche durante il ciclo mestruale mensile delle donne, veniva espulso del sangue, e il sangue simboleggiava la vita, tutte le volte che avveniva questo, ci si doveva recare nel Tempio e portare a offrire qualcosa. Ma è una purificazione di rito, rituale, non perché avessero il peccato. Vi cito qualche esempio. Un personaggio biblico, Tobia, compie qualcosa che non doveva fare. Poverino, lui vive in un tempo, siamo intorno all'ottavo secolo avanti Cristo, 720-750, il periodo cioè in cui l'Assiria, Sennacherib, Assurbanipal e i vari re assiri sconfiggono e poi purtroppo pongono termine alla tribù del nord, alla nazione di Israele composta dalle 10 tribù, quindi il regno del nord. Nella invasione cosa avviene? Che l'esercito assiro proprio letteralmente scanna, trucida tutti gli ebrei che incontra, e la guerra. I cadaveri vengono lasciati nelle strade. Di notte, di nascosto, rischiando la sua stessa vita, cosa fa questo personaggio, Tobia? Fa qualcosa che non dovrebbe fare. Tocca, prende i cadaveri per seppellirli. Perché fa qualcosa che non doveva fare? Perché secondo la legge di Mosè, vedi il libro dei Numeri al capitolo 19, toccare un cadavere significava diventare impuro. Quindi bisognava poi andare a purificarsi, cioè andare nel tempio per purificarsi. Allora Tobia sta commettendo un peccato? Se dà sepoltura ai suoi connazionali, lì sta compiendo un atto di pietà, un atto di misericordia, un'opera meritoria. Eppure la legge diceva che ci si doveva purificare per il fatto di aver toccato un cadavere qualsiasi, sia di animale che di uomo. Così anche nel caso in cui avveniva un parto, poi ci si doveva purificare. Quindi allora Luca capitolo 2, versetto 22, quando parla della loro purificazione di Maria e di Gesù, intanto non sta parlando di purificazione dal peccato. E ancora una volta torno a dire che se si trattasse, come dicono, di purificazione dal peccato, anche Gesù in questo caso bisogna dire che ha peccato. Quindi quel Gesù che loro dicono o in cui dicono di credere è un semplice peccatore, non è il figlio di Dio allora, ma è un altro personaggio, un altro Gesù di cui la Bibbia non ne parla. Quindi allora vedete che andare a vedere il ruolo che occupa Maria all'interno della Bibbia, esattamente in questo primo capitolo del Vangelo di Luca, significa andare a scoprire la grandezza del progetto che Dio ha su questa donna. Quindi se la Chiesa le riserva un onore cultuale superiore a qualsiasi altra creatura, lo fa perché è autorizzata dalle scritture. Una cosa dobbiamo avere ben chiara in mente: la Chiesa non adora Maria, assolutamente. La Chiesa venera Maria di una venerazione particolare, superiore alla venerazione che spetta ai vari santi, perché è Dio che l'ha scelta, è lei che ha dato al mondo il Salvatore, ma si parla solo di venerazione, perché l'adorazione, termine greco proskineo, proskinesato san, riguarda solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi sbagliano coloro che dicono a voi adorate la Madonna, quindi è un atto di idolatria, voi adorate i santi, è un atto di idolatria, assolutamente sbagliato, perché questo significa non conoscere quello che la Chiesa insegna. E purtroppo dobbiamo dire che anche fra molti cattolici, nostri fratelli nella fede, purtroppo molti invertono i ruoli. Vi faccio qualche esempio. Molto spesso capita che entrando in chiesa ci si reca alla tomba, per esempio, di Pina Soriano, a vedere l'immagine, toccare il piede, toccare il cuore di una statua, di un'immagine, come se il Santissimo non ci fosse. Partenico, per esempio, chiesa del Sacro Cuore, dove sono conservate le spoglie mortali di Pina Soriano, il parroco di quella parrocchia, padre Soresi, ha dovuto mettere un cartello per la gente che entrava: prima salutate il padrone di casa, fate l'adorazione, la reverenza e l'inchino al Santissimo, poi andate, perché purtroppo allora il nostro comportamento, che a volte dà scandalo, cerchiamo di essere onesti, a volte giustamente le lamentele da parte di chi non condivide la fede, però forse questo incontro potrà servire a noi, a chi non c'è per mezzo di noi, di poter vedere con occhi diversi quello che Maria è per la Chiesa, è per il Padre, è per il Figlio e per lo Spirito Santo. Sono le 8 in punto. Io mi sono attenuto all'ora canonica precisa. Se ci sono delle domande,